auto elettriche. Allora, ne abbiamo parlato già tante volte, no? Uno dice, vabbè, sì, siamo all'ascolto di Ecoradio, auto elettrica, perché l'auto elettrica è meglio, eccetera. No, qui siamo per parlare invece proprio del mercato dell'auto elettrica, perché il problema è che l'auto elettrica è meglio, ma poi se non si impone sul mercato diventa un problema. Allora, è una strada praticabile oppure no? Cerchiamo di percorrere questa strada, ovviamente non sono da solo, altrimenti rimarrei fermo così ai box, ma sono insieme al nostro esperto Ascanio Vitale. Ciao Ascanio, buonasera.
Ciao Francesco, buonasera.
Allora, Ascanio Vitale, lo ricordo, direttamente da Londra. Ascanio, per chi non ti conoscesse, è direttore di Stop CO2, che è una società che si occupa di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e social innovation, ex responsabile energia per Greenpeace e WWF, collaboratore anche del Fatto Quotidiano, insomma un esperto. Ecco. Allora, Ascanio, partiamo da questa notizia. Dunque, io leggo un articolo di recente uscito su GreenMe.it, ma anche su altre testate online. L'idea era ottima, apposite stazioni di servizio in cui sostituire in pochi secondi la batteria scarica delle auto elettriche con una carica al 100%. Questo faceva Better Place, un'azienda che unendo capitali pubblici e privati prometteva di dare una spinta decisiva al mercato delle auto elettriche. Il problema è che è andata male perché poche ore fa, insomma qualche tempo fa, Better Place ha annunciato tramite una nota ufficiale di aver presentato al tribunale di Lod in Israele, dove era la sede, istanza di fallimento. Ascanio, partiamo da qui. Allora, una buona idea, mi sembra anche che l'avessimo accennata noi in qualche discorso, no? La stazione di servizio in cui non ricaricare la batteria ma cambiarla proprio, no? E quindi tenere le batterie a ricaricare, che però in questo momento fallisce, e fallisce nonostante alcune partnership come Renault e Nissan. Tu che opinione hai intanto su questa Better Place?
Ma l'idea è sicuramente positiva e, come hai detto tu giustamente, ne abbiamo già parlato, cioè il futuro dell'auto elettrica in attesa di tecnologie particolari sul campo dell'accumulazione energetica e soprattutto nel campo delle velocità di ricarica di questi accumuli. L'unico futuro, diciamo, a breve termine può essere quello di fornire un servizio di sostituzione di batteria piuttosto che costringere l'utente a caricare l'unità, perché dipende dal tipo di utilizzo ovviamente che si fa dell'auto, però ricordiamoci che l'autonomia di un'auto a benzina o diesel viaggia ormai tra gli 800 e i 1200-1300 km, mentre parlare di un'auto elettrica si parla di stime che vanno tra i 100 e i 200-250 km massimo, per cui è un'ottima city car, diventa più difficile gestirla quando magari è un commesso viaggiatore, un commuter o qualcuno che utilizza l'auto in maniera
intensiva. Insomma, dipende sempre dai chilometri che ci dobbiamo fare, però ecco, se dobbiamo andare fuori città o se la usiamo molto spesso, l'autonomia è uno dei problemi da risolvere dell'auto elettrica, no?
Assolutamente sì, anche se il discorso ha fatto, diciamo, come dico sempre, non analizziamo il problema guardando semplicemente la nicchia del problema stesso, guardiamo sempre l'immagine più grande. Nel caso dell'auto bisognerebbe più che pensare all'auto come oggetto, all'auto come servizio, quindi il servizio mobilità in un'ottica di una società sostenibile futura dovrebbe diciamo almeno tendere all'intermodalità, cioè l'auto è uno dei tanti mezzi che utilizziamo all'interno del nostro spostamento, ma non è detto che sia la componente fondamentale. Quindi l'auto per esempio può essere un'auto elettrica, sì, ma in car sharing, quindi riducendo anche di 10 volte il numero di unità circolanti che io utilizzo magari semplicemente per raggiungere una fermata di un treno che mi trasporta sulla media distanza.
Quindi potrebbe essere, tu dici, pubblico, uno dei mezzi che io utilizzo, no? Per ottimizzare, come dire, i trasporti. Sai che anche a Roma, tu adesso non ci sei più a Roma, te lo dico io, sono uscite anche delle auto elettriche in car sharing. Sono pochine, diciamo, no? Poche, però insomma, come dire, c'è un inizio, no, di questo car sharing. Però qui ragioniamo, come dire, auto elettrica, ragioniamo di futuro, no, di quello che sarà. Eppure Better Place presenta istanza di fallimento. È l'azienda che non si è saputa gestire oppure è un mercato che non ancora tira a sufficienza, non ancora i numeri?
Queste sono analisi già più complesse, perché ci sono tanti tanti esempi nella storia anche recente di tecnologie estremamente convenienti, estremamente vincenti, performanti, promettenti, che poi magari non hanno sfondato sul mercato per motivi diversi, sono tanti fattori che possono influire. Nel caso di Better Generation, Better Future,
Better Place,
perdonami, so, perché sono altre aziende.
No, certo, è figo.
Nel caso di Better Place il problema lì non è stato neanche una questione di implementazione di mercato perché aveva già due grossimi partner, la Nissan soprattutto, che è un'azienda che sta investendo tanto sull'elettrico, tanto che uno dei suoi modelli, attualmente è una notizia di qualche settimana fa, uno dei suoi modelli è al secondo posto come auto più venduta in Norvegia quest'anno, per cui addirittura batte auto a diesel e auto a benzina sulla classifica assoluta del parco venduto.
Ah, quindi ci sono dei paesi in cui questa competizione effettivamente c'è, cioè l'auto elettrica comincia almeno a competere con quella tradizionale.
Volevo arrivare proprio a questo perché in questo caso, per esempio, la Norvegia ha adottato una politica di sfondamento della massa critica perché loro hanno installato colonnine di ricarica praticamente ovunque nei centri abitati, quindi dovunque ti sposti davanti a un supermercato, nel parcheggio di un ristorante, di un locale, di un qualsiasi posto, anche un ufficio pubblico, trovi la colonnina di ricarica e quindi vi è un incentivo a passare perché c'è già un'infrastruttura di supporto. Quando la colonnina va a mancare, è lì che il servizio magari di sostituzione batteria poteva essere vincente. Purtroppo in questo caso, secondo me, il problema è stato nel selling point, cioè non hanno saputo aggredire il mercato a livello di offerta e non tanto di preparazione del substrato di implementazione. Ci sono esempi molto simili, anche uscendo diciamo, dall'esempio energetico, ci ricordiamo tutti, o almeno gli super trentenni, che si ricordano del Betamax e il VHS, cioè
Certo,
nelle
come no.
videocassette il Betamax, che oggi è ancora utilizzato largamente nelle comunicazioni broadcast analogiche e ancora purtroppo in transizione digitale, mentre il VHS aveva qualità decisamente inferiori. Lì ha vinto una strategia di mercato perché c'era un'azienda che pretendeva royalties e altre invece che avevano aperto il loro mercato più facilmente su un profilo di marketing, di adozione, ha vinto quell'altra. Ma ci sono esempi anche nel campo energetico
Ma quindi tu
eclatanti.
dici, Ascanio, che certe volte non è la tecnologia migliore quella che vince, ma è quella che, diciamo, sbarca meglio sul mercato, lo capisce meglio, si sapore meglio sul mercato?
E non solo, arriva al momento giusto e sa vendersi anche nel momento giusto. Nell'ottobre del 95, ed è un esempio abbastanza eclatante, è stata costruita, è stata inaugurata una centrale fatta a fonte rinnovabile, mista sia solare che eolica, e questo in California, e con una cosiddetta RFC, cioè una cella a combustibile a idrogeno rigenerativa. Questo tipo di celle non fa altro che un ciclo chiuso, cioè scinde con l'elettricità che arriva prodotta dalle fonti rinnovabili la molecola d'acqua in idrogeno e ossigeno e le ricombina rifornendo elettricità, per cui è una centrale che accumula il surplus energetico e fornisce alla rete un output costante, che è praticamente quello che noi stiamo cercando di risolvere a livello della fornitura rinnovabile, cioè no, la non intermittenza. Ebbene, questa centrale è stata
Certo.
presentata il giorno del verdetto del processo di O.J. Simpson. E, in quel momento negli Stati Uniti tutta l'opinione pubblica era orientata sul verdetto perché aveva attratto
Cioè, beh,
l'attenzione del
perché
pubblico e
era un caso
nessuno ha parlato di
storico.
questa centrale.
Quello di O.J. Simpson era un caso storico, però voglio dire, anche questo, no? Se vogliamo, è più storica questa svolta, no? Perché, insomma, O.J. Simpson è un processo in cui è imputato lui, eccetera. Però qui sono in ballo, come dire, le sorti, no, della nostra mobilità, dell'energia. Insomma, è una notizia importante, però
Infatti, ma ancora più.
non gli è stato dato molto rilievo. Dicevi.
Sì, dicevo, ancora più di recente c'è il caso della prima amministrazione Obama in cui Barack Obama aveva creduto molto in un'azienda che si chiama Solyndra che produceva pannelli fotovoltaici estremamente innovativi con un'idea molto intelligente per riuscire a sfruttare al meglio la superficie sottoposta a insolazione. Ebbene, questa azienda aveva sbagliato in questo caso la politica di marketing del suo prodotto per cui si è ritrovata costi di produzione eccessivi, ha chiesto troppi soldi di aiuti pubblici e quindi la richiesta è stata bloccata e si è trovato in un momento di flusso di cassa negativo, ha dovuto chiudere, nonostante forse la tecnologia che offrivano era una delle più competitive sul mercato. Da un punto di vista tecnologico era eccezionale.
Quindi diciamo che il successo è una combinazione di cose, no? Non è soltanto la tecnologia migliore, ci sono tante cose. Senti, prima mi dicevi, la Nissan è una delle aziende, no, che produce auto elettriche, che in Norvegia, come dire, è riuscita a piazzarla al secondo posto, quindi evidentemente funziona. Se, che tu sappia, la Nissan sono masochisti?
No, direi di no, la
No, te lo
questione è.
chiedo perché tu sicuramente avrai letto, no, la dichiarazione di Marchionne di qualche tempo fa, fino a circa un mese fa. Lui diceva: produrre auto elettriche è masochismo. E per cui penso, insomma, alla Nissan, oppure i norvegesi sono masochisti se le comprano.
Io penso che probabilmente Marchionne dovrebbe un attimo guardarsi allo specchio, perché con le perdite che sta accumulando Fiat, in cui riesce a vendere soltanto alcuni modelli, ma su gran parte della gamma non riesce a vendere. E il problema, ti ripeto, per me è anche una festa sentire una compagnia che produce automobili che cala le vendite, perché noi abbiamo un parco circolante eccessivo. Il problema non è tanto di sostituirlo con auto elettriche quanto di rimodellare l'intero modello di mobilità sostenibile. Comunque, al di là di questo, investire nell'auto elettrica oggi è pericoloso in un paese come l'Italia o un paese come gli Stati Uniti, dove la mente di Marchionne è convinta che replichino il mercato mondiale. In molti altri paesi, come ti ho spiegato prima, la Norvegia, ma anche altri paesi, e soprattutto nell'area del sud-est asiatico, si stanno adattando con un'infrastruttura di supporto dell'auto elettrica, per fare in modo che, al di là delle differenze di prezzo, che poi è un costo capitale, perché nell'acquisto di un'auto, e ne abbiamo già parlato approfonditamente, vanno valutati tutti i costi operativi dell'auto, che sono estremamente alti nel caso di un'auto a benzina.
Certo, tutti i costi correlati. Senti, ma no, perché sennò sembra che poi però diamo addosso alla Fiat. Ma la Fiat potrebbe fare qui in Italia, voglio dire, come strutture, come know-how, questo sistema di supporto tecnologico? Cioè, potrebbe essere utile a questo?
È un treno che, piuttosto che inseguire o tentare di salire, l'Italia poteva addirittura condurre, perché abbiamo avuto la prima crisi della Fiat, che risale a più di 10 anni fa. Era un'ottima occasione per introdurre un cambiamento tecnologico nelle catene di montaggio e riuscire a produrre quello che da anni la Volkswagen, per esempio, fa in Germania, cioè parte della produzione destinata alle auto, il cui mercato è in calo, è destinata a innovazione tecnologica e alla componente di cogenerazione, per cui fanno motori da cogenerazione che sono di derivazione automobilistica e potrebbero essere costruiti dalla Fiat e diventare un leader di mercato, quando lo era, diciamo, l'Italia lo era anche col Totem, col brevetto di uno dei primi cogeneratori estremamente efficienti in Europa.
Oh, ma
Al di là di quello, in Italia ancora oggi la Fiat potrebbe farlo se investisse in auto plug-in, per esempio, che in Italia sono di facile adozione. Modelli che funzionano sia elettrici che a benzina, e quindi il motore si accende sulle lunghe distanze a velocità sostenute. In città funziona in maniera elettrica, sono estremamente funzionali, sono facili da caricare, non richiedono tempi di ricarica eccessivi
Ma allora
come
dico io,
la
Ascanio,
benzina.
ma perché, Marchionne se ne va fino negli Stati Uniti? Poteva andare in Germania e collaboravamo con i tedeschi, che fra l'altro siamo anche più vicini, no? Il famoso chilometro zero a livello internazionale è più a chilometro zero la Germania che non gli Stati Uniti, no? È come mentalità. Anche perché tu hai nominato la Germania, la quale punta, secondo i progetti della Merkel, che una è quando si mette progetti in testa, poi mi sa che li realizza, punta ad avere 1 milione di auto elettriche sulle sue strade entro il 2020. Allo stato attuale ne ha appena 7.000 di auto elettriche, però il suo governo ha investito circa 1,5 miliardi di euro per finanziare la ricerca e lo sviluppo della mobilità elettrica e ha incentivato la vendita di auto pulite con, per esempio, l'esenzione dal bollo, eccetera. Ora, Ascanio, se i tedeschi si sono messi in testa che entro il 2020 ci deve essere 1 milione di auto elettriche, oddio, dire che produrre auto elettriche è masochismo, no, mi stona un po', perché la direzione è quella.
Ma Marchionne ha dimostrato sui numeri, sui dati, basta guardare i bilanci della Fiat, quanto la Fiat abbia, diciamo, spostato di capitale dalla parte di produzione e di ricerca alla componente finanziaria di marketing della società. Per questo poi il legame con le aziende americane, i grossi dialoghi all'interno delle corporation, dei cartelli delle corporation americane che costruiscono auto. Lui sta facendo un'operazione finanziaria di risollevamento delle sorti dell'azienda. È un economista che gioca sulle speculazioni finanziarie e gioca con quello, ma non sta facendo l'industriale.
Ah,
Se
quindi
l'avesse
non
fatto,
c'entra
avrebbe
col mercato
fatto.
dell'auto, cioè non c'entra con la produzione proprio di automobili, con la tecnologia di auto più pulite, insomma, quello che noi immaginiamo che faccia un produttore di automobili.
Guarda, a parte la 500, tutte le altre auto sforano abbondantemente le medie di produzione di CO2 per chilometro del mercato, per cui se sta investendo è in estremo ritardo o ha fallito la politica di investimento, ma non mi risulta, perché basta guardare i bilanci Fiat per vedere quanto spende l'innovazione.
Bene, ultima cosa, perché il tempo purtroppo è tiranno, però questa la devo dire, perché c'è un'azienda che invece produce auto elettriche, ma non solo le produce le auto elettriche, ma come dire, sono molto redditizie. L'azienda si chiama Tesla e è a Palo Alto, mi sembra la sede, ed è una di quelle aziende che invece producono, come dire, auto di lusso elettriche e stanno sbaragliando il mercato perlomeno dell'auto di lusso. Ma è una magia oppure loro hanno capito come si fa?
Sì, lì è ovviamente diciamo, la comparazione con la politica Fiat è ovviamente completamente diversa. Stiamo parlando di una tecnologia che richiede dei costi, diciamo, completamente diversi, delle politiche anche produttive completamente diverse. Si tratta di investire in alta tecnologia, in elettronica più che in meccanica, quindi richiedere delle catene molto più soft, molto meno costose in termini di investimento iniziale. Il costo di investimento è sulla ricerca e la progettazione. In questo caso, per trainare un prodotto di questo tipo, la Tesla ha puntato su un prodotto di fascia alta, quindi vende al settore del lusso che è in estrema crescita in tutto il mondo perché, come sappiamo, si parla di crisi, ma in realtà è uno spostamento di ricchezza e una
Chissà. Però
concentrazione di ricchezza. Ebbene, quel settore continua ad acquistare e sta trainando il settore dell'auto elettrica.
il fatto che esista un'azienda che ha puntato sull'auto elettrica per il settore lusso, che voglio dire, potevano anche, non so, puntare sui SUV o su altre cose, vuol dire che, come dire, l'auto elettrica non è proprio una bestemmia, insomma, può essere una strada praticabile se praticata bene, ovviamente.
Ma assolutamente è il nostro futuro, cioè quello che noi dobbiamo riuscire a realizzare è che nell'arco di 15, forse 20 anni, il prezzo del petrolio sarà talmente alto che sarà ingestibile a livello, diciamo, di massa di acquistare benzina per un'auto, a livello dei consumi che abbiamo oggi di benzina per chilometro. Nel momento in cui la tecnologia riuscirà ad adattarsi al cambiamento che abbiamo anche a livello energetico, perché la produzione energetica si sposterà sempre di più verso l'elettrico, che è, diciamo, la produzione dominante da un punto di vista rinnovabile, a quel punto, come in tanti paesi, l'utilizzo dell'auto elettrica sarà compatibile al mix nazionale. In Italia oggi utilizzare energia elettrica per spostare un'auto significa spostare semplicemente l'inquinamento e localizzarlo nella zona della centrale elettrica piuttosto che in città, ma i benefici veri e propri si vedono solo quando il mix elettrico con cui si alimentano queste auto diventa rinnovabile.
Certo, io penso a quali prospettive potrebbe avere un'azienda enorme come la Fiat se facesse la riconversione della quale parlavi tu prima, insomma, altro che crescita dell'economia, no? Ci rilanceremmo. Però io spero soltanto che Marchionne o qualcuno dei suoi abbia ascoltato questa intervista, magari si fa venire il dubbio. E per adesso, diciamo, chiudiamo qui, anche se sull'auto elettrica poi ritorneremo, vi daremo aggiornamenti continui. Con te ci sentiamo la settimana prossima. Grazie ad Ascanio Vitale.
Grazie a voi.
Grande, perfetto, grazie Walter.